Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti alla conference call sui risultati finanziari del primo semestre 2017 di Inwit. Michele Vitale, responsabile dell'Investor Relations, modererà la sessione. Signore e signori, buon pomeriggio. Il nostro CEO, dottor Oscar Cicchetti, e il nostro CFO, dottor Raffaele Perrino, vi aggiorneranno sulla nostra performance finanziaria e operativa per il primo semestre del 2017. La presentazione verrà seguita da una sessione di domande e risposte. Cortesemente leggete attentamente la nostra policy di disclaimer che vedete ora sulla slide 2. Lasciate che vi comunichi che i dati consuntivati si riferiscono al bilancio al 30 giugno 2017. Analizziamo la presentazione in dettaglio partendo dalla slide 3, dove potete vedere che Inwit continua il suo percorso di crescita, di diversificazione, di efficientamento. Tutte le nostre azioni per generare più valore dalle attività di nostra proprietà e per arricchire il nostro portafoglio di nuovi asset e servizi ci consentono di confermare il nostro obiettivo di piano low teens. Per passare ai risultati, come potete vedere in questa rapida sintesi, i risultati del primo semestre ci vedono seguire la giusta direzione. Abbiamo conseguito sia i risultati operativi che finanziari che abbiamo fissato per il futuro dell'azienda. Il tenancy ratio è aumentato a 1,78 volte e i ricavi sono cresciuti del 5% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il piano di efficientamento è in linea con le nostre aspettative, come illustrato dalla riduzione anno su anno dei costi di affitto dei terreni per 5,8%. Il programma di investimento è allineato con il nostro piano, in sintonia con la nostra rigida politica a doppia cifra dell'internal rate return, e di conseguenza l'andamento dell'EBITDA ancora una volta è a due cifre. In questo primo semestre la crescita anno su anno è pari al 14%. Ora lascio la parola al dottor Oscar Cicchetti, che vi guiderà nell'analisi dei dati principali del primo semestre 2017. In seguito, il dottor Raffaele Perrino vi fornirà un'analisi dettagliata dei nostri risultati finanziari progressivi. Come al solito, la presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Passo ora la parola a Oscar.
Grazie Michele e buon pomeriggio a tutti. Come sempre iniziamo parlando dei ricavi e come potete vedere alla diapositiva 5, i ricavi totali del primo semestre 2017 ammontano a 173,8 milioni di euro e continuano ad aumentare del circa 4% su base annuale. Questo è il risultato dei tre componenti fondamentali relativi ai ricavi. Ricavi provenienti dal Master Service Agreement con TIM per i siti ereditati al momento dell'OPA, che sono aumentati del 2% come da contratto. E vorrei ricordarvi a questo proposito che dal 2018 in avanti l'escalator sarà del 100% dei costi, dell'indice dei costi dei prezzi al consumo, mentre per il 2017 è stato predefinito al 2%. Poi ricavi provenienti dai circa 180 nuovi siti che ammontano a 1,8 milioni di euro e poi ricavi provenienti da altri operatori che stanno muovendosi lungo un percorso di crescita a doppia cifra e che hanno totalizzato 43 milioni di euro con un aumento del 14,4% rispetto al semestre primo semestre del 2016 e del più 38,9% rispetto al primo semestre del 2015 pro forma. Di conseguenza, i ricavi totali sono aumentati di circa 9 milioni di euro in un anno, equivalente al 5% in più rispetto allo scorso anno e più del 10% rispetto a 2 anni fa. Passando ora alla diapositiva 6, vediamo come siamo riusciti a raggiungere questi risultati. A sinistra, in diapositiva, vediamo un grafico che illustra il trend dei nuovi siti e dei nuovi tenants. Per quanto riguarda l'evoluzione dei tenant holo, abbiamo raggiunto 9.000 tenant, aggiungendo 600 tenant nel periodo di 6 mesi. E per quanto riguarda il portfolio dei siti, negli ultimi 6 mesi, Sono stati costruiti 30 nuovi siti e circa 200 sono stati o completamente smantellati o sono in fase di smantellamento. Sul lato destro della diapositiva vedete che il tenancy ratio è aumentato a 1,78 volte, confermando il nostro tasso di crescita del 10% annuo. Grazie ai risultati di cui vi ho appena parlato, i ricavi medi per sito sono aumentati dai 27.300 euro del momento in cui siamo entrati in borsa al 30.900 per questo primo semestre del 2017, crescendo del 17,1% dall'entrata in borsa. Continuiamo ora con la seconda caratteristica fondamentale della nostra storia, cioè il piano di efficientamento. Anche dal punto di vista dei costi il trend è sicuramente positivo. Alla diapositiva 7 abbiamo una panoramica degli efficientamenti raggiunti per quanto attiene l'OPEX. L'OPEX totale ammonta a 83,2 milioni di euro con una riduzione di 2 milioni rispetto ai dati della prima metà del 2016 e di circa 6 milioni di euro se confrontiamo questi dati ai dati del primo semestre del 2015 pro forma. E scomponendo i dati relativi all'OPEX, questo grafico mostra che i costi da affitto dei terreni si sono ridotti di un ulteriore 5,8% rispetto a quelli del primo semestre del 2016, anche se i nuovi siti hanno avuto un impatto negativo sui risultati per circa 1 milione di euro. I costi del personale sono aumentati leggermente soprattutto a causa dell'aumento dell'organico e le altre spese operative, che comprendono anche gli accantonamenti, rimangono nell'ordine del 6-7% dei ricavi totali. Passiamo ora avanti alla diapositiva 8 per concentrarci sui costi di affitto dei terreni. I driver principali della riduzione dei costi di affitto continua ad essere la dismissione dei siti, la rinegoziazione dei contratti d'affitto e l'acquisizione di terreni. Il piano di dismissione continua come previsto, anche se abbiamo deciso di mantenere un numero limitato di siti per sfruttare la reale opportunità di venderli ad altri clienti. Ad oggi abbiamo già smantellato il 49% del target totale e passando invece alla rinegoziazione dei contratti, nel semestre abbiamo rinegoziato i contratti d'affitto per circa 400 siti, raggiungendo il 52% dell'obiettivo prefissato. Infine, se consideriamo l'acquisizione dei terreni e i diritti di utilizzo a lungo termine dei tetti, questo semestre è rimasto sostanzialmente in linea con le aspettative. Abbiamo raggiunto il 38% dell'obiettivo totale e siamo cresciuti di 5 punti percentuali solo in quest'ultimo trimestre. Quindi possiamo dire che il nostro obiettivo per il 2018 di 1.300 siti possa essere raggiunto. Insieme questi tre risultati indicano un trend decisamente positivo per quanto riguarda la riduzione dei costi di affitto dei terreni, cosa illustrata in basso a destra nella diapositiva. I costi d'affitto medi adesso ammontano a 12.600 euro per sito rispetto ai 14.500 euro al momento della quotazione in borsa. Con la diapositiva 9 vorrei riassumere ciò che prevediamo per ognuno dei progetti del piano di accelerazione per illustrarvi l'attuale fase di sviluppo. Per quanto concerne la previsione per i nuovi siti per il 2018, continueremo come previsto. In effetti, circa il 79% dei progetti sono già in corso. Questo è un risultato che rappresenta un miglioramento di più di 10 punti percentuali rispetto allo scorso trimestre e siamo assolutamente certi che sarà possibile raggiungere 500 siti, cioè il nostro obiettivo, entro la fine del 2018. Passando adesso ai progetti relativi alle small cell, il 41% dell'obiettivo 2018 è in corso. Qui abbiamo aumentato il numero di progetti in corso di 4 punti percentuali rispetto allo scorso trimestre e infine voglio parlare brevemente del backhauling della fibra. Qui la partenza è stata più complessa del previsto a causa di diverse problematiche operative che abbiamo dovuto affrontare e risolvere. Questo trimestre abbiamo fatto un primo salto in avanti di più di 4 punti percentuali rispetto allo scorso trimestre, raggiungendo il 15% dei progetti attualmente in corso, con un 3% che si sono o conclusi o sono in costruzione. Adesso consentitemi di dire qualche parola a proposito del potenziale ampliamento del portfolio del business delle TowerCos nell'evoluzione dal 4G al 5G. Ho due diapositive che riguardano questo argomento. La prima, la diapositiva numero 10, riguarda il 5G. 5G può significare tante cose, ma la cosa che significa veramente è che le reti forniranno tantissime nuove funzionalità al fine di offrire ai clienti tantissimi nuovi servizi. Qui a sinistra avete l'elenco delle principali funzionalità che sono previste per la rete per le reti mobili. Velocità di picco di 10 gigabit al secondo, 1 millisecondo di latenza, 1 milione di oggetti connessi e 10 terabit per secondo di traffico dati per chilometro quadrato. Mentre a destra vedete quali sono le tecnologie principali che saranno necessarie per incrementare la performance. Brevemente, quindi, saltando adesso i dettagli piuttosto noiosi relativi alle tecnologie, le nuove architetture avranno bisogno di più spettro, di nuovo hardware e soprattutto di nuovo software nel core e di molti più nodi di accesso radio. E questo naturalmente si traduce in un nuovo piano di investimento piuttosto sfidante per gli operatori mobili. D'altro canto, gli use cases e i business models per estrarre valore dalla nuova performance della rete non sono ancora stati identificati e la monetizzazione dei dati molto probabilmente rimarrà una delle questioni più rilevanti che dovrà essere affrontata dai mobile network operators. Tutto considerato, quindi, la volontà degli operatori di condividere le infrastrutture e i componenti della rete dovrebbe aumentare in futuro e questo naturalmente apre nuove opportunità alle società che si occupano di torri. Nella diapositiva successiva, la diapositiva numero 11, due delle opportunità offerte dallo scenario 5G vengono illustrate. Il primo passo, quello più ovvio, sarà la necessità di una densificazione della rete. I livelli di performance elevatissimi richiesti dal 5G in termini di throughput dei dati richiederà l'utilizzo di onde millimetriche e delle small cell. Gli operatori stanno già iniziando ad utilizzarle oggi e tra qualche anno il loro impiego continuerà ad aumentare fino a raggiungere un rapporto di almeno 1 a 10 rispetto al numero di macro cell visto lo scenario 5G. E qui sto parlando quindi di diverse centinaia di migliaia di small cell. Vista questa massiccia implementazione, ci sarà significativo spazio per un modello di business neutral host ed è ragionevole pensare che gli operatori delle torri potranno assorbire una quota rilevante di questo mercato offrendo soluzioni chiavi in mano small cell as a service. In basso nella diapositiva abbiamo evidenziato un'altra tendenza che probabilmente in una seconda fase potrà tradursi in nuovi servizi e in nuove opportunità per le TowerCo. Nella transizione dal 4G al 5G le reti diventeranno reti definite dal software e molte delle funzionalità di rete verranno virtualizzate a livello di core, mentre all'estremità della rete le cose saranno semplificate in modo significativo. In parallelo, i server per le applicazioni per il contenuto si muoveranno verso l'estremità della rete per un semplice motivo, cioè se consideriamo che il livello di latenza diventerà estremamente importante per tantissimi servizi come per esempio la guida senza conducente, la distanza tra gli utenti e il contenuto diventerà una cosa importantissima. In altre parole, La latenza radio ridotta garantita dalla rete dovrà tradursi in ridotta latenza a livello applicativo. Questo significa che i server di accelerazione della cache del protocollo verranno posizionati nelle principali stazioni base e questo richiederà una piccola server farm, una sorta di CED torre che potrà essere condiviso dai diversi operatori e naturalmente, perché no, fornito dalle TowerCo. Riassumendo, quindi possiamo dire che il 5G è ancora qualcosa di incerto in termini di tempistiche e di aspetti tecnologici o use cases, ma possiamo essere certi che avrà un impatto positivo e sostanziale per le tower costs, soprattutto per quelle che avranno forti rapporti con gli operatori mobili e riconosciute competenze e capacità. Ora passo la parola a Rafael che vi parlerà dei risultati finanziari.
Grazie Oscar e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto alla slide 13 diamo un'occhiata ai principali KPI per il primo semestre del 2017. I ricavi raggiungono i 173,8 milioni di euro e con gli OPEX a 83,2 milioni di euro registriamo un EBITDA pari a 90,6 milioni di euro. Durante questi sei mesi abbiamo effettuato investimenti per 14,7 milioni di euro. Nella prima metà del 2017 l'utile netto è ammontato a 59,1 milioni di euro. Analizzando questi dati più in dettaglio, registriamo un buon andamento della top line con un aumento dei ricavi di 5,4% rispetto alla prima metà del 2016 e in termini di MOL registriamo un solido aumento del 13,7% rispetto al primo semestre del 2016. Lasciate che evidenzi che nonostante l'espansione della nostra attività i nostri costi sono in costante diminuzione, in particolare lasciate che mi concentri sulle componenti dei costi operativi. I costi di affitto dei terreni sono calati del 5,8% anno su anno con una riduzione pari a 4,2 milioni di euro, i costi del personale sono aumentati di 0,7 milioni di euro anno su anno, per lo più per effetto dell'aumento nell'organico dei nuovi business. Gli altri costi sono aumentati di altri 1,5 milioni di euro anno su anno. Di conseguenza, come anticipavo, gli OPEX totali sono diminuiti di 2 milioni, ossia un calo del 2,3%. Come previsto, gli oneri finanziari netti per il periodo sono stati pari a 1,8 milioni di euro, in perfetto allineamento con quanto registrato nel primo semestre del 2016. Durante questi sei mesi le imposte a conto economico sono aumentate a 23,6 milioni, di conseguenza il nostro utile netto per il periodo è stato pari a 59,1 milioni con un aumento del 21,6% rispetto al primo semestre del 2016. Alla slide 14 troviamo i dati storici riferiti ai principali risultati economici conseguiti. Come potete vedere, il nostro MOL ha continuato ad aumentare in modo stabile. Siamo passati da 34,9 milioni di euro nel secondo trimestre del 2015 a 46,3 milioni nel secondo trimestre del 2017. Anche il nostro margine di EBITDA ha continuato ad aumentare, passando da 42,9% nel pro forma esercizio fiscale 14 a 52,1% nel primo semestre del 2017. Tutti questi risultati derivano dai nostri grandi sforzi commerciali a sostegno sia della nostra attività tradizionale sia delle nuove tecnologie che ci fanno passare da 79 milioni di euro in ricavi nel secondo trimestre del 2015 a 87,4 milioni di euro nel secondo trimestre del 2017. E sono dovuti alla nostra attenzione ai risparmi sui costi che ci hanno consentito di contabilizzare OPEX per 44 milioni di euro nel secondo trimestre 2015, arrivando a 41,1 milioni di euro nel secondo trimestre del 2017. Da ultimo è chiaro come il nostro EBITDA margin sia strettamente correlato con il tenancy ratio, che è sempre cresciuto durante la nostra storia in borsa, passando da 1,55 volte nel dati pro forma per l'esercizio fiscale 2014 a 1,78 volte nel consuntivo del primo semestre 2017, con un aumento del 10% ogni anno. Di conseguenza, nella prima metà del 2017 abbiamo conseguito un EBITDA margin superiore al 52%. Alla slide 15 potete osservare un approfondimento sull'utile netto della prima metà del 2017, pari a 59,1 milioni di euro, cresciuto del 21,6% rispetto al primo semestre del 2016. Tale aumento deriva essenzialmente da un aumento del 5,4% nei ricavi e da una diminuzione del 2,3% dei costi operativi totali, che ci porta a un EBITDA margin del 52,1%. Il nostro EBIT margin ammonta al 48,7%, quindi un risultato eccellente. Relativamente a imposte e oneri finanziari, come listato dalla slide, registriamo un 23,6 milioni di euro di imposte riportate nel semestre, con un'aliquota fiscale implicita pari a 28,7% e oneri finanziari pari a 1,8 milioni di euro. L'utile netto per il primo semestre del 2017 si è stabilizzato a 59,1 milioni di euro, pari a 20,1 centesimi per azione su base annua, con un aumento del 23,3% rispetto al primo semestre 2016. Ora, lasciate che mi soffermi sul flusso di cassa al 30 giugno 2017, siamo alla slide 16. Il rollout del CAPEX è in linea con il nostro piano di investimenti. Nel primo semestre del 2017 abbiamo investito 14,7 milioni di euro, dei quali 13,8 milioni di euro destinate alle nostre attività di espansione come acquisizione di terreni, nuovi siti e small cell, 0,9 milioni per investimenti ordinari. Questo trimestre il nostro EBITDA meno CAPEX ammonta a 75,9 milioni di euro. Inoltre, in questo primo semestre abbiamo registrato una variazione negativa di 5,5 milioni di euro del capitale circolante netto, per effetto essenzialmente dei cambiamenti stagionali nel capitale circolante commerciale, anticipi di cassa sui costi di affitto e la seconda tranche del progetto di Brescia. Inoltre, qui registriamo un versamento fiscale per 4,7 milioni di euro per effetto del versamento dell'ultima tranche delle imposte del 2015, mentre la maggior parte delle imposte verrà versata nella seconda metà del 2017, come illustrato su questa slide. Da ultimo abbiamo conseguito un rapporto positivo tra flusso di cassa e mezzi propri per 64,9 milioni di euro, e vi ricordo che abbiamo distribuito oltre 8 milioni di euro in dividendi, che equivale a circa 15 centesimi ad azione. Alla slide 17 forniamo uno spaccato del nostro stato patrimoniale al 30 di giugno 2017. Alla fine di giugno l'indebitamento netto ammontava a 57,6 milioni di euro. La situazione attuale porta ad un coefficiente tra indebitamento netto e EBITDA su base annua di circa 0,3 volte. Da ultimo, le riserve distribuibili alla fine trimestre equivalevano a 676 milioni di euro, ossia circa 1,1 euro per azione. Grazie Oscar, grazie Rafael. Adesso possiamo aprire la sessione di domande e risposte.
The Q&A session is now open. You can register for your question by dialing star followed by 1. To cancel reservation, dial star followed by 2. Thank you. So today's question comes from...
Prima domanda. Max Gilbert, New City Research. Sì, grazie. Qual è il tempo di conversione per le small cell? Si è parlato di situazioni pronte o in costruzione. Poi un'altra domanda riguarda l'acquisizione dei terreni. Attualmente la situazione è migliorata nel secondo trimestre, ma per arrivare all'obiettivo della vostra guidance di 49 siti dovreste 490 siti dovreste aggiungere ancora parecchi siti, e quindi siete sicuri di riuscire a raggiungere questo obiettivo? E in caso contrario, che cosa intendete fare?
Thank you.
Grazie, iniziamo dalle small cell. Il tempo necessario per passare, diciamo, dall'opportunità evidenziata dalle small cell on air è un tempo che può essere molto variabile, perché in genere ci sono, per esempio, noi stiamo facendo il deployment di due tipi di small cells, quelle mono operator e quelle multi tenant, che richiedono tecnologie diverse. Nel primo caso il processo è più breve, perché ovviamente iniziamo da un'esigenza specifica, espressa dall'operatore che vuole le small cell in una posizione specifica, e in questo caso dobbiamo semplicemente cercare l'ubicazione, trovare un rapporto con il proprietario del terreno, sviluppare l'infrastruttura per le small cell ed energizzarla. Quindi il processo potrebbe durare dai 3 ai 6 mesi. Per quanto riguarda invece i sistemi di antenna distribuita, il processo invece è molto più complesso, perché dobbiamo anzitutto capire quali possono essere le opportunità. Poi dobbiamo raggiungere degli accordi con i proprietari, e in genere in questo tipo di installazioni abbiamo bisogno di un'ubicazione specifica per quelle che chiamiamo BTS Hotel, cioè per lo spazio che deve ospitare gli operatori e le nostre strutture centralizzate. E in entrambi i casi, sia per il mono che il multi-tenant, dobbiamo fornire la fibra. Quindi in genere per il sistema distributed antenna, dalla prima analisi delle opportunità al progetto on air si richiedono dai 6 ai 12 mesi. Detto questo, e considerato che abbiamo il 41% del target totale già sotto controllo, perché in tutti questi casi quelle small cell sono in fase di costruzione, ma molte sono già andate on air, e le rimanenti small cell sono tutte in fase di negoziazione con i proprietari e gli operatori, quindi sono già state richieste, abbiamo già le aree, le ubicazioni dove posizionare le small cell, stiamo semplicemente cercando di far partire il rapporto appunto con i proprietari. Quindi detto questo, abbiamo il 41% dell'obiettivo totale già sotto controllo, e riteniamo quindi di poter raggiungere il nostro obiettivo finale, cioè le 4.000 small cell entro la fine del 2018. Solo per chiarire una cosa, quale potrà essere il mix tra multi-tenant e mono-tenant? Ma non abbiamo dato questi dati, perché ovviamente il problema è che se consideriamo tutto il 41%, il che significa più di 1.500 unità remote da posizionare, non possiamo dire se saranno mono o multi-tenant, perché dipenderà dalla volontà del proprietario della location. In molti casi iniziamo con mono, ma poi il proprietario decide di passare a multi-tenant. Quindi dobbiamo controllare gli interessi dell'operatore e capire se vuole le small cell in quell'area. In molti casi passiamo da multi-tenant e poi passiamo a mono, perché non abbiamo richiesto ricevuto una forte domanda dagli altri operatori, e altre volte ci muoviamo invece nel modo contrario. Ecco perché non abbiamo ancora comunicato il mix. Io penso che non appena sarà possibile dare dei dati precisi circa le small cell che genereranno ricavi, vi daremo anche il mix. Ma vorrei ricordarle che comunque, in ogni caso, il fatto che siano mono o multi-tenant non cambia molto nel rapporto investimenti e ricavi. L'IRR dovrebbe comunque essere del 10% superiore. E parliamo adesso dell'acquisizione dei terreni. Lei ha ragione, l'acquisizione dei terreni, il piano di acquisizione dei terreni, ci ha visto raggiungere soltanto il 40%, meno del 40% dell'obiettivo, però continuiamo ad avere fiducia. Qui quello che abbiamo riportato è il numero di contratti siglati, quindi il numero delle transazioni già conclusesi con i proprietari. Oltre a quello che abbiamo già siglato, abbiamo i potenziali nuovi, quindi tutti i negoziati, tutti i rapporti che sono partiti con i proprietari per la possibilità di acquisire i terreni sono promettenti, la maggior parte di loro sono promettenti. Ce ne sarà qualcuno che non è particolarmente promettente, però abbiamo già un percorso predefinito e sulla base di questo percorso continuiamo a ritenere che il nostro obiettivo di 1300 sia un obiettivo raggiungibile. Però lei ha ragione, nel prossimo trimestre dovremo fare di più. E siete anche tranquilli a proposito del 2018? Sì, 1300-1400 entro la fine del 2018, sì. Ok, grazie mille.
Prossima domanda, dottor Rica Bora, dal Morgan Stanley. Salve, buon pomeriggio a tutti. Una domanda molto rapida. Per quanto riguarda l'acquisizione delle torri, state investendo appunto nelle small cell anche. E poi per quanto riguarda la televisione del Regno Unito, che ha acquisito lo spettro nella ampia banda, qualcosa che vi interessa, vi potrebbe interessare? Grazie, una domanda molto interessante questa. Ritengo che i vari passi intrapresi da Ground Castle nel modello di business per le small cell sia molto interessante. Sono a confermarci che stiamo muovendoci nella direzione giusta, cioè che le small cell stanno imponendosi e le costo delle torri se ne avvanteggeranno. E questo dunque conferma la nostra strategia. Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, relativamente al nostro interesse per la fibra e lo spettro, partirei dalla fibra. Se consideriamo la situazione attuale, gli obiettivi che ci diamo per le nostre small cell si concentrano nelle città, nelle aree con densità di popolazione elevata, dove abbiamo presenza di uffici, centri direzionali o comunque concentrazioni di utenti e di traffico. Normalmente in queste aree la fibra è abbondante e di conseguenza in qualsiasi progetto abbiamo diverse alternative di acquisto fibra, la fibra di Telecom Italia, ma anche quelle delle utility, e quindi per ora non ha senso pensare, considerare investimenti in aziende che producono fibra in Italia. Per quanto riguarda lo spettro, anche in questo caso non siamo interessati nello spettro, perché ovviamente quello a cui stiamo assistendo è che il mercato delle small cell, siano esse monooperatore o plurioperatore, comunque utilizzeranno le risorse in termini di spettro che l'operatore possiede. Quindi per quanto riguarda il monotenant, mettiamo on air la frequenza dell'operatore; se è pluritenant, diciamo, mettiamo insieme le frequenze di proprietà dei vari operatori e poi lo mettiamo on air tramite un sistema di antenna distribuita. Ecco perché non siamo interessati allo spettro. E per quanto riguarda la fibra, ho compreso la sua argomentazione, cioè appunto di non investire nella fibra, dato appunto il vostro ampio accesso alla fibra. E quindi per quanto riguarda le città di Tier 2, potrebbe avere senso acquistare la fibra? In teoria ripeterei di no, perché se lei considera il processo di LTE progredito, quindi il 4.5G e il 5G, si passa dai grandi centri anche alle città più piccole, ma oltre a questo, in parallelo in Italia sono in corso tanti progetti per la fibra e tutti si muoveranno nella stessa direzione. Quindi c'è il progetto per il quale la fibra ormai è diffusa nelle città principali, ma prendendo in considerazione, non so, anche i progetti di Telecom Italia o di altri operatori ad essa concorrenti, la fibra verrà posata inevitabilmente anche nelle altre città, non soltanto quelle principali. Quindi, considerando queste tendenze, continuiamo a credere che nel nostro progetto ci occuperemo di alternative alla fibra. Quindi per il momento non ha senso prendere in considerazione grossi investimenti nei fornitori di fibra. Come follow up finale, e quindi questo è il vostro modello, quindi City Small Cell rispetto alla proprietà dell'infrastruttura. Penso che occorra considerare che nel deployment delle small cell normalmente acquistiamo la fibra tramite l'ARU. E questo ha un senso economicamente parlando, perché ovviamente acquistiamo sulla base delle nostre necessità e non di più. Nel caso delle torri, in molti casi potrebbe essere utile e creativo posare l'ultimo miglio di cavo da condividere tra i vari operatori, impedendo l'ingresso ad altri provider di fibra, perché possiamo fare il bundle dell'hosting sul torre. Quindi nel caso delle piccole celle, delle small cell, prendendo in considerazione dove le implementiamo, ci sembra che il modo migliore, ovviamente analizzeremo caso per caso, ma data la nostra esperienza finora, ci sembra che il modo migliore per ottenere la fibra sia di acquistare l'ARU mettendo in concorrenza i vari provider, i vari fornitori di fibra tra di loro. Grazie, grazie mille.
Next question comes from... Prossima domanda. Parechao, Bank of America, prego. Grazie, congratulazioni per i risultati. Una breve domanda. Visto che ci sono stati diversi movimenti in Telecom Italia di cui abbiamo letto nella stampa, sappiamo che l'amministratore delegato ha dovuto lasciare, mi chiedo se ci saranno speculazioni a questo proposito, ci saranno significativi cambiamenti anche per Inuit, visto che c'è un cambiamento del management a livello di Telecom Italia? Beh, qui la risposta è molto semplice. Ovviamente Telecom Italia è il nostro principale azionista, l'azionista di controllo, quindi noi continueremo a seguire la nostra strategia, i nostri obiettivi, le nostre vision, naturalmente tenendo in considerazione anche l'interesse di tutti gli azionisti. Detto questo, però, non mi aspetto nessuna stranezza, però mai dire mai.
Thank you, Pare.
Hello?
Prossima domanda. Simon Coles, Barclays. Prego. Grazie. Mi chiedevo, avete visto dei cambiamenti negli altri operatori? Per quanto riguarda la riduzione dei costi di affitto, rispetto allo scorso trimestre c'è stata una riduzione significativa. C'era stata già una riduzione precedentemente, potenzialmente come vedete il futuro? Abbiamo sentito tante domande a proposito del 5G. Cosa prevedete per le vostre small cell nel futuro? Pensate di poter gestire tutto quanto in un ambiente 5G del futuro? Mi piacerebbe sapere la vostra opinione.
The first question...
Allora, la prima domanda riguardava i costi di affitto dei terreni. Allora, la dinamica può cambiare da trimestre a trimestre ovviamente, ma in linea di principio il risultato complessivo prende in considerazione tendenze diverse. Se vediamo la diapositiva numero 7, vediamo che abbiamo uno sconto sui contratti di affitto con TIM che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Poi efficientamento sui costi degli affitti raggiunti attraverso l'acquisizione dei terreni e la rinegoziazione dei contratti. E qui dobbiamo tenere in considerazione che tutti questi sono dei meno, ma abbiamo anche un più, cioè i costi di affitto dei terreni per i nuovi siti, per la costruzione dei nuovi siti. Come dicevo durante la mia presentazione, i nuovi siti che stiamo costruendo e che abbiamo iniziato a costruire dal momento in cui siamo entrati in borsa, adesso rappresentano circa 1 milione di costi aggiuntivi. Quindi, considerando i più e i meno, qui siamo riusciti a raggiungere questo livello di efficientamento. La seconda domanda riguardava il 5G, se non sbaglio, giusto? Sì, e cosa vedete per il futuro? Allora, per il 5G, secondo me, bisognerà seguire gli sviluppi. Secondo me ci sono due possibilità per una TowerCo. La prima, quella di concentrarsi sulle infrastrutture e sul real estate, sul settore immobiliare, quindi avvantaggiandosi della posizione attuale e dei contratti a lungo termine. La seconda opzione, che secondo me è interessante, è quella di considerare le possibili opportunità di questo percorso, perché sarà un'evoluzione graduale quella verso il 5G. Quindi ho continuato a dire che, tenendo in considerazione le incertezze che già esistono per quanto attiene agli use cases, incertezze che sono presenti nelle cifre riguardanti il piano di investimento, io penso che gli operatori in futuro considereranno la possibilità di condividere proprio per risparmiare. Proprio per questo motivo ritengo che l'opportunità per gli outsourcer, quindi gli operatori mobili, di fornire non solo le infrastrutture ma anche servizi condivisi aggiuntivi sia reale. E abbiamo un esempio, abbiamo il primo esempio che viene dato dalle small cell. Quindi quello che vediamo adesso con Crown Castle negli Stati Uniti, ma anche in Europa e anche qui in Italia con il nostro numero limitato di small cell, quello che stiamo vedendo, dicevo, è che gli operatori sono pronti a risparmiare, anzi desiderano risparmiare e eliminare i problemi ricevendo la soluzione delle small cells come small server as a service. Nel passaggio dal 4G al 5G, secondo me, questo genererà ulteriori opportunità per le tower costs. La seconda cosa di cui ho parlato durante la mia presentazione riguardava i CED torri. Questa è una tendenza che comincia a risultare chiara agli operatori. Se si dà un'occhiata alla presentazione degli operatori, il cosiddetto mobile edge computing sta diventando sempre più interessante, cioè portare i due percorsi paralleli dell'intelligenza, uno concentrandolo attraverso la virtualizzazione nel core con una semplificazione dei nodi di accesso radio, e l'altro invece è la proliferazione dei cache server. I cache server, per certo, secondo me, si avvicineranno alle torri, perché le applicazioni e i contenuti dovranno necessariamente avvicinarsi all'utente finale. E proprio per questo motivo ritengo che le tower co, che all'inizio erano semplicemente considerate delle infrastrutture, cominceranno ad essere qualcosa di più complesso. Ed è assolutamente ragionevole prevedere negli anni futuri che le principali torri avranno questa sorta di data center torri o server farms che verranno o installate dagli operatori o fornite da parte terze. Se l'operatore accetterà di avere questi server farm offerte da una terza parte neutra, potranno risparmiare. E per la struttura di data center sappiamo che l'outsourcing e il share e lo sharing è già una cosa assolutamente comune tra gli operatori, è una cosa già ben nota. Non so se in questo modo ho risposto correttamente alla sua domanda. Sì, grazie mille, grazie.
Prossima domanda, dottor Pavan, Mediobanca. Sì, salve, grazie per accettare le mie prime due domande. Le mie domande. La prima rivolta ad Oscar. Gli aggiornamenti sono stati molto interessanti e, se ho ben compreso, mi sembra che per quanto riguarda il consolidamento prevedete un aumento di accordi di condivisione tra i principali operatori mobili, ma non soltanto. E la seconda domanda riguarda le cifre che sono superiori alle aspettative anche per quanto riguarda la riduzione dei costi, e quindi confermate la guidance. E va bene dire che ci sia un rischio di upside per la guidance? Opportunità di upside, direi, non rischio di upside. Lasciate che ti dica, Fabio, che l'atteggiamento di condivisione da parte degli operatori continuerà a progredire, perché conosciamo bene gli operatori e hanno i propri piani di implementazione della rete. In teoria vogliono preservare e mantenere tutti gli asset di rete che danno loro vantaggio competitivo, ma come abbiamo visto, perché mi ricordo che quando Telecom Italia è partita con la prima condivisione nel 2004, mi ricordo che allora tutti gli operatori mobili non erano assolutamente disposti a questa condivisione, quindi l'andamento, la tendenza alla condivisione è già percepibile da sempre nel settore Tore. Ecco perché sono fiducioso che questo atteggiamento verso la condivisione migliorerà. Dato i limiti con cui devono convivere gli operatori, come vi dicevo, infatti continuano a dover investire in spettro, in tecnologie, continuano ad avere appunto l'incubo della monetizzazione dei dati, e quindi per tutte queste ragioni credo che l'atteggiamento favorevole alla condivisione aumenterà. E ho già citato in alcuni miei incontri con gli investitori il fatto che GSM ha pubblicato un libro bianco, questa è l'associazione degli operatori, dove si dichiara in questo libro bianco che potrebbe essere possibile prevedere la costruzione soltanto di una rete 5G e tutti gli operatori utilizzerebbero la stessa rete. Quindi questo è un po' l'estremo delle possibilità di fronte a noi, ma la cosa interessante è che questo non è stato scritto da un analista, da un futurologo, ma dall'associazione degli operatori. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, la guidance, no, confermiamo la nostra guidance, conseguiamo risultati sempre migliori, speriamo di conservare questo andamento, addirittura di battere le aspettative se possibile, quindi manteniamo la nostra guidance. Fabio, grazie, grazie mille, grazie mille.
La question comes from
Tanger. Grazie signore e signori. Innanzitutto osserviamo una accelerazione nel progresso del vostro piano industriale, però non riusciamo a vedere il CAPEX. E questo è perché c'è un ritardo nel CAPEX e quindi dobbiamo aspettarci degli investimenti maggiori nel terzo e quarto trimestre. Seconda domanda, per quanto riguarda il progresso del fiber backhauling, che è più lento del previsto, potreste fornirci dei dettagli su perché questo deployment avviene più lentamente nel fiber backhauling? Grazie, grazie. Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è sì, nei prossimi trimestri effettivamente assisteremo a un'accelerazione negli investimenti, perché quando parlavo degli andamenti nel nostro piano di accelerazione ho presentato la situazione dell'evoluzione e ho detto che abbiamo in corso il 79% dei progetti. Potete ben capire che il CAPEX viene contabilizzato soltanto quando la costruzione è avvenuta, è stata completata, quindi non appena le macro torre, le unità remote o il backhauling verrà ultimato dalle aziende, andremo a contabilizzare gli investimenti, il CAPEX. Quindi è per questa ragione che lei ha ragione, per cui ci sarà un'accelerazione della contabilizzazione del CAPEX nel terzo e quarto trimestre. Per quanto riguarda il secondo aspetto, le difficoltà che abbiamo avuto nel backhauling sono di natura diverse. Il primo è problemi interni di costruzione del team, di acquisire i talenti e le competenze adeguate, la definizione dei processi, perché il processo di progettazione di un fiber backhaul è diverso dal progetto di costruzione di una torre, diciamo, sono coinvolte diverse controparti. problemi tecnici sono diversi e quindi innanzitutto sono il primo problema è di ordine interno, procedure interne. Il secondo problema è che quando troviamo degli asset disponibili da offrire agli operatori o da acquisire, dobbiamo comunque controllare la qualità della fibra, perché gli operatori, lo saprete, vogliono sempre avere l'ultima moda di fibra, l'ultima tecnologia più recente, e per gli operatori, presso gli operatori abbiamo interfacce diverse, non so, parlo di contratti di hosting, di torri con quelli della Vodafone, ma la mia controparte quando parlo di fibra con la Vodafone è completamente diversa, quindi sono persone in divisioni diverse che seguono approcci diversi, logiche diverse, quindi tutti questi sono diciamo i pedaggi che abbiamo dovuto pagare in termini di ritardo. E poi di nuovo, visto che abbiamo diciamo di fronte a noi 150 progetti, 150 già con la progettazione di fibra completa, comunque siamo convinti di poter fornire 1000 connessioni alla fine del 2018, nonostante queste difficoltà nel fiber backhauling. Grazie.
Prossima domanda. Eric Gert, Credit Suisse. Prego. Sì, grazie. Mi chiedevo se generate già ricavi dalle small cell che avete sviluppato? Io ho seguito la discussione precedente a proposito di monotenant o multitenant per le small cell. Non so se ci potrebbero essere delle small cells dove vi aspettate multitenant e invece avrete monotenant, e questo potrebbe modificare o meno i ricavi. Non so, suppongo che per i monotenant si paghi di più, però se non è così, non so, vorrei capire un attimino quali potrebbero essere i tassi. Non so, il prezzo è omogeneo oppure ci sono delle caratteristiche particolari che lo modificano? Grazie. Grazie per la sua domanda. Come cercavo di spiegare, il processo e la scelta tra mono e multitenant è complesso e andrà definito caso per caso, perché ovviamente tutto dipende dalla location, dall'atteggiamento del proprietario del terreno. Quindi, parlando di prezzi, in via di principio continuiamo a vedere la nostra previsione di avere 5.000 all'anno per unità remota sembra essere il prezzo corretto in ogni caso. Detto questo, però, ritengo anche, come per il multitenant in genere, noi cerchiamo almeno due tenant, perché in genere non diamo inizio ad un progetto se non siamo certi che si avranno almeno due tenants. In alcuni casi ci assumiamo il rischio perché siamo abbastanza tranquilli e riteniamo che nel giro di poche settimane o di pochi mesi possa arrivare il secondo tenant, però in linea di principio non iniziamo un progetto senza avere la certezza di avere almeno due tenants. Comunque dicevo, tutti i calcoli economici che abbiamo inserito nel nostro business plan in termini di capex medio, ricavi medi e IRR a doppia cifra, sono dati che possiamo confermare perché ce li confermano la nostra esperienza. Abbiamo detto che siamo al 10% del nostro obiettivo. Che cosa significa questo? Significa 400 small cell in fase di costruzione. Se facciamo riferimento a luglio, un numero consistente di queste sono già on air. Ok, quindi in media generano 5.000. Sì, questo è esattamente, cioè c'è una piccola variazione, però la media è circa 5.000. Sì. Ok, benissimo, grazie, grazie mille.
Next question.
Prossima domanda. Fernando Cordero, Bank of Santander. Prego. Buon pomeriggio e grazie. Una domanda a proposito della condivisione da parte degli MNO. Mi chiedevo che cosa succederà con le vecchie tecnologie. Cioè, vedete delle opportunità anche con le tecnologie tradizionali oppure tutte le vecchie reti e tutte le vecchie tecnologie dovranno essere modificate? Cioè, mi chiedo se ci sono delle opportunità sul mercato per le vecchie tecnologie. La seconda domanda riguarda invece i new entrants nel mercato mobile italiano. Il rapporto potenziale che potreste avere con i new entrants, se vedete delle opportunità o meno. Grazie. Iniziamo dalla seconda perché è abbastanza semplice. Ovviamente abbiamo rapporti con i nuovi entrant che stanno cercando potenziali opportunità per dei contratti. Io continuo a credere che, diciamo, che il piano dei new entrant sarà chiaro non appena la struttura dei remedies di Wind Dutch diventerà più chiara, perché sì, certo, capisco. Quindi io penso che fino a che avremo queste opzioni non sapremo esattamente che cosa stanno cercando. Una volta che la struttura dei remedy sarà pronta, allora a quel punto potremo cominciare ad analizzare la cosa per cercare di capire davvero qual è la loro strategia. Loro continuano a dire di voler investire, di voler creare la propria rete, e io invece continuo a pensare che inizieranno con delle attività virtuali. Però vedremo, è ancora troppo presto secondo me però per parlarne in modo esaustivo. Poi la seconda domanda, e lascio tra l'altro la prima parte della sua domanda alla fine perché è molto interessante, risponderò alla fine. Comunque dicevo, il percorso logico è il seguente. Gli operatori saranno sempre più disponibili alla condivisione, questo naturalmente è il presupposto dal quale parto. Poi i naturali outsourcer degli operatori potrebbero essere le controparti naturali per tutto ciò. Ora, io penso che stia alle parti terze, cioè alle tower co sfruttare le giuste opportunità ed evidenziarle, perché diciamo gli operatori potrebbero essere interessati, non so, in servizi di manutenzione comuni. Noi non lo saremmo mai. Questo è una cosa completamente diversa rispetto alla struttura business delle tower co, perché i servizi di manutenzione sono un business che rappresenta, non so, al massimo, nel caso migliore, il 10% del margine EBITDA. Però tra i servizi potenziali che potrebbero essere condivisi, io penso sarà possibile evidenziare delle opportunità importanti anche per noi. Vicine tra l'altro in termini di modello di business e di logica di business alle infrastrutture, lo stesso EBITDA, la stessa generazione di cassa, la stessa intensità di investimenti, e a quel punto sarà possibile per noi sfruttare quelle opportunità, non tutte le opportunità, ma quelle opportunità, cioè le opportunità che sono più vicine al modello di business delle TowerCo. Ok, benissimo, grazie, vedo cosa intende, grazie.
E la prossima domanda, Carola Bardelli, Deutsche Bank, a lei la parola. Sì, buon pomeriggio e congratulazioni da parte mia per i risultati conseguiti. Due domande sul CAPEX per fare un follow up rispetto alla domanda precedente. Stiamo parlando di 90 milioni, una cifra data per l'anno esercizio fiscale del 2017, quindi per il 18 possiamo parlare di 50, visto che è stato un po' basso all'inizio dell'anno l'investimento. Per quanto riguarda Iliad, Il problema che vedo è quello della tempistica. Avete detto che vogliono lanciare una propria rete, ma la domanda è devono fare un lancio, un rollout veloce? Partiranno sicuramente da Roma e Milano, e questo consentirà loro di far leva sul roaming, perché la rete Wind è già congestionata, quindi magari potrebbe lanciare una offerta di 25 giga o illimitate, quindi avvantaggiandosi delle vostre torri, o lanceranno loro la propria rete? Poi l'ultima domanda per quanto riguarda Inwit. Quando avrà l'opportunità di acquistare altre torri? Grazie Carola. Partirei dalla seconda domanda, se mi consente. Ritengo che il piano di Iliad non sia ancora ben chiaro. Dipende da loro chiaramente decidere dove e quando utilizzare la propria struttura di rete. Ho sentito dire che potrebbero lanciare dei servizi all'inizio a Milano e a Roma, ma non appena saranno pronti a discutere progetti concreti con le nostre torri, noi siamo a disposizione. Questo è il messaggio che abbiamo sempre fatto arrivare loro, quindi sono convinto che prima o poi arriveranno, e continuo a credere che non appena arriveranno sceglieranno le nostre torri, e continuo a credere che prima di pianificare una propria rete sia a livello nazionale sia a livello delle città principali, comunque dovranno mappare l'offerta di Wind Dutch che loro accetteranno. Quindi se fossi in loro, soltanto dopo aver capito qual è la mappa delle torri che utilizzeranno, potranno partire con il progetto radio. Ecco perché sono convinto che questo processo richieda tempo. Ritengo che i rimedi strutturali saranno ben chiari, presto chiari a tutti, ed ecco il motivo per cui continuo a ripetere che siamo a disposizione per qualsiasi quesito o problema abbiano, quindi non appena arriveranno sul mercato italiano saremo pronti a fornir loro le nostre torri. Per capire meglio, quando lei parla di rimedi strutturali, intende quante torri acquisteranno? Quante faranno una collocation? Carola, per quanto riguarda i rimedi strutturali si fa riferimento soltanto a cifre. Per quanto riguarda il progetto radio, devono capire quale torri saranno disponibili per questo progetto, quindi mi sembra che questo non sia ancora chiaro come progetto. Quindi una volta che si sono chiariti questi punti, torre dopo torre, e dove ci sarà la location, potranno partire con il loro progetto radio, per cui diranno: bene, ho bisogno di una torre in questa area, chi è il provider migliore? Wind, Vodafone, me la costruisco io. In teoria ritengo che i rimedi strutturali chiari, quindi non le cifre, o meglio, i rimedi strutturali dovrebbero essere chiari prima che partano. La prima parte della sua domanda è semplice: non abbiamo un obiettivo fissato per quest'anno, confermiamo i 300 milioni come obiettivo, e detto questo lei può fare i calcoli, ma ovviamente non abbiamo fissato un obiettivo per quest'anno. Bene, grazie. E la conclusione a cui sono arrivata è che c'è un ritardo per Iliad, quindi non penso che possano partire, dato quello che mi ha detto. Quindi magari prenderanno in considerazione soltanto il roaming, beh, non lo so, senza ulteriori informazioni a disposizione, come dicevo all'inizio, la possibilità che lancino le attività con una formula virtuale mi sembra logico, poi dipende da loro. Poi lei parlava dell'acquisto possibile in Dutch delle strutture. Questa opportunità continua ad essere una delle più interessanti sul mercato. Sapete che Wind and Dutch sono completamente assorbiti dalla loro attività di fusione, di integrazione, di lancio della rete, perché hanno deciso di sostituire tutte le attrezzature di rete. Detto questo, il CEO è cambiato, il top management è cambiato. Abbiamo discusso spesso delle ragioni per cui riteniamo questa essere un'ottima opportunità per il settore delle torri, ma soprattutto un'ottima opportunità per Inuit, perché se prendiamo in considerazione le loro potenzialità in concorrenza con Cellnet, noi possiamo offrire molto più opportunità di sinergia a loro, perché abbiamo le loro attrezzature su meno di 2000 delle nostre torri. E di nuovo, detto questo, posso aggiungere che questo continua ad essere un potenziale sviluppo ben presente nella nostra mente. E in termini di tempistica, diciamo che potranno partire nel 2019 più che nel 2018. Non so, ho avuto dei colloqui con Massimo Di Barra e mi ha detto che prenderà in considerazione le possibilità nel 2018, però il CEO è cambiato e quindi dobbiamo cercare di capire che cosa farà questo CEO. Grazie, grazie mille, grazie Carola.
Grazie, questa era l'ultima domanda, quindi vi ringrazio per la partecipazione e per il vostro interesse. Abbiamo presentato dei risultati positivi che speriamo possano essere stati apprezzati, quindi ancora una volta grazie per la partecipazione e tra l'altro buona serata a tutti.